L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Diritti umani.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno.
Carmen Zammataro, al telefono Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere all'ornitorinco.
Grazie.
E questa sera alle 19.30 a Roma, presso la Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, si svolge il concerto intitolato Prigionia e Libertà, che il maestro Antonio Pappano, direttore dell'orchestra del coro dell'Accademia di Santa Cecilia, ha voluto dedicare ad Amnesty International e la sua attività in favore di coloro che in tutto il mondo vengono privati dei propri diritti.
E il maestro Antonio Pappano ha scelto alcuni brani tratti da opere di Beethoven e di Dalla Piccola che vedono in scena prigioni e prigionieri. Anzi, quella di Luigi Dalla Piccola è proprio l'opera in un atto, Il prigioniero. Riccardo Nuri, la musica strumento di libertà per opporsi agli strumenti di tortura e di detenzione ingiusta, quindi ricordiamo anche gli aquiloni proibiti e quanto di altro possa liberare se non l'uomo almeno la sua fantasia.
Questo è proprio il connubio perfetto del lavoro che Amnesty International fa dal 1961, di occuparsi di prigioni, quelle fisiche, quelle reali, in cui sono detenute persone che non dovrebbero stare in carcere, prigionieri di coscienza, persone che esprimono unicamente le loro opinioni, e in paesi in cui questo non è gradito, in paesi in cui lo spazio per le idee coincide con lo spazio delle idee del presidente o del primo ministro del paese.
Certo.
E la libertà, che è l'obiettivo che Amnesty International persegue da tanto tempo, abbiamo liberato oltre 50.000 prigionieri di coscienza in questo mezzo secolo di attività, ma evidentemente non basta, quindi l'idea che ci sia un testimonial così prestigioso, così autorevole come il maestro Antonio Pappano a sostegno di Amnesty International, con un programma che sembra scritto apposta per Amnesty International, è una cosa che ci fa veramente molto onore.
Certo.
Bene, a questo proposito già ne accennavo, possiamo tracciare a grandi linee la casistica di cui sta occupandosi Amnesty riguardo le detenzioni per motivo di coscienza e di pensiero?
Sì, è chiaro, queste sono le attività che contraddistinguono ad esempio l'operato di Amnesty International. I paesi in cui la libertà di pensiero è violata sono tantissime, abbiamo denunciato però negli ultimi giorni un nuovo giro di vite in Etiopia con l'arresto di oltre 20 oppositori, tra cui anche blogger e attivisti per i diritti umani, e poi la notizia di ieri dall'Egitto che è stato messo al bando il movimento del 6 aprile, un movimento di giovani, i primi a usare i social media in Egitto, protagonista della rivoluzione del gennaio 2011, insomma è un momento brutto per la libertà di espressione che è violata in centinaia di paesi nel mondo, e questo continua a essere il focus e l'obiettivo principale di Amnesty International, e cioè esprimere le proprie opinioni.
Certo. Nell'opera di Luigi Dalla Piccola, Il prigioniero, come ricordavamo, inserita dal maestro Pappano nel programma del concerto per Amnesty, entra in scena con la Santa Inquisizione non solo il carcere per motivo di coscienza, ma poi alla fine anche la tortura e il patibolo. Nuri, questo accade ancora in molti paesi del mondo, cioè il carcere e la tortura sfociano poi anche nella pena capitale?
A volte la tortura precede l'inflizione di condanne a morte, e in altri casi sono due gravissime violazioni dei diritti umani che procedono in maniera autonoma. Si tortura non necessariamente per poi uccidere una persona, quanto per intimidirla, per estorcere informazioni, per punirla per qualcosa che ha fatto, mentre la pena di morte è utilizzata oggi da una ventina di paesi, ma purtroppo in maniera ancora massiccia. Basti pensare che negli ultimi 32 giorni in Egitto sono state emesse 1200 condanne a morte, si è trattato in due distinte date, l'ultima delle quali peraltro ieri, dei più grandi processi terminati con condanne a morte di massa nella storia recente della pena di morte, ma non parlo solo dell'Egitto, parlo a livello mondiale.
Certo.
È uscito da poco il bilancio economico di Amnesty, che non è solo economico ma traccia anche i risultati della sezione italiana. Cosa può dirci su questo, Nuri, e quali cambiamenti ci sono stati o sono ancora in atto nel campo dei diritti umani? Ne accennava qualcosa già precedentemente.
Ma quel bilancio è un bilancio sostanzialmente di attività. Dice che Amnesty International in Italia è in buona salute, nonostante le ovvie difficoltà nella situazione attuale di difficoltà economica per tante persone, il rischio è che la propensione a donare diminuisca, ma il numero dei soci nel 2013 è aumentato, siamo quasi 80.000, però registriamo una pericolosa involuzione in questo nostro bilancio sociale, e cioè l'idea che proprio a causa della crisi i diritti non siano disponibili per tutti. C'è una voce di sottofondo che però aumenta sempre più di volume, secondo la quale se ci si occupa dei diritti di minoranze non si può più tutelare le maggioranze, se ci si occupa dei diritti dei rifugiati si perde di vista quelli che sono i diritti degli italiani, se si difende la comunità rom dalla discriminazione si abbandona la comunità non rom al suo destino. Insomma, è la teoria della coperta corta, che in tempi di difficoltà non ha la dimensione giusta per coprire tutto, e quindi se copri una cosa ne scopri un'altra, e questo è un segnale pericoloso, perché poi spesso queste dichiarazioni un po' demagogiche, certamente infondate, secondo le quali se si difendono i diritti di uno si tolgono agli altri, poi danno vita, e l'abbiamo già visto altrove, a intolleranza, discriminazione, razzismo, violenza, e quindi questa è un po' una tendenza che ci impegniamo ad arginare, ovviamente col supporto dei mezzi di informazione sensibili come voi e altri, che devono cercare di darci una mano a smentire questa teoria della coperta corta.
Certo. E a questo proposito ricordiamo il sito amnesty.it per i nostri ascoltatori, c'è il modo di contribuire, di sostenere, di fare anche il volontariato con Amnesty, insomma, perché questo grande progetto, come ricordava appunto Riccardo Nuri, partito ormai nel 1961, possa andare avanti sempre con forza, sempre cercando di risolvere le varie problematiche nel campo dei diritti umani. E ringraziamo quindi Riccardo Nuri, grazie, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Noi facciamo adesso una breve base musicale, una pausa, e poi ritorneremo ancora sul concerto di questa sera e sulla tematica dei diritti umani. Grazie Nuri, alla prossima.
Grazie, buona giornata.
Grazie, a risentirla.
Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, 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 ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo e rido.
E proseguiamo adesso, come promesso pochi istanti fa, con un intervento dalla viva voce del maestro Sir Antonio Pappano, che mentre traccia le linee fondamentali del programma del concerto di questa sera, ci spiega ancora qualcosa di importante sui diritti umani.
Ho creato un programma che parla di un prigioniero e la libertà. Allora, queste due colonne, queste due aspetti. Comincio con l'aria di Florestan, forse il prigioniero più conosciuto nel mondo dell'opera. Secondo atto di Fidelio apre nel buio con questo sciagurato Florestan quasi morendo, soffrendo, torturato da solo, freddo, dopo aver subito delle angosce tremende, incubi. E lui ricorda anche l'amore, ricorda anche sua moglie, Leonora, e si esalta pensando del Freiheit, della libertà. L'aria finisce in sordina, l'orchestra quasi, le frasi quasi a pezzettini, sciogliendosi in un niente, e da lì ho avuto l'idea di eseguire un'opera, qui in forma di concerto ovviamente, di un atto di Luigi Dalla Piccola, scritta nel 1949. È una cosa incredibilmente forte. Stiamo parlando di un altro prigioniero, di nuovo in Spagna, come Florestan. Stiamo parlando del regno di Filippo II, e questo altro sciagurato, torturato da solo, ha una visita dalla sua madre che, perseguitata dagli incubi, una cosa molto sconcertante, a un certo punto nell'opera ha una visita di qualcuno che gli chiama fratello e che gli racconta che la situazione politica sta migliorando fuori. Allora viene, l'atmosfera cambia, questo prende speranza e nota che questa persona lascia la porta del carcere aperta. Il prigioniero naturalmente fugge, cerca di fuggire e si trova in un giardino dove trova il grande inquisitore, lui stesso. Però il grande inquisitore è questa persona in realtà che gli ha chiamato fratello, dandogli speranza, e adesso lo porta al rogo. È un pezzo scritto in un linguaggio musicale completamente personale a Luigi Dalla Piccola, usando tecniche del Novecento, sì, però sia l'atmosfera che il lirismo di tutto e l'accento forte di questa musica è una cosa veramente che mi tocca a me in una maniera molto molto profonda. E questo legame tra Beethoven e questo povero prigioniero è già stabilito in questo concerto, che mi porta alla nona sinfonia di Beethoven, il terzo e quarto movimento. Come? Sì, anche il prigioniero, alla fine la musica si scioglie e va in sordina e finisce senza speranza, se vogliamo, e questo mi permette di entrare nel terzo movimento, che più enigmatico di così non c'è musica, che il fagotto comincia e pensi che è un passaggio normale, e porta questo movimento di una tenerezza, di una profondità, musica che spiega veramente i segreti della nostra anima. Che dopo, naturalmente, come sapete, porta al quarto movimento, il movimento corale. Per Beethoven un passo del genere, sai, di avere un finale che l'orchestra non bastava, ci volevano parole, voleva un solisti, coro. Questo è un passo veramente rivoluzionario che ha cambiato tutto nel mondo della musica. È stato di un'influenza incredibile su tutti i compositori che sono venuti dopo. Il messaggio è della libertà, del Bruder, del fratello, ma nel senso di veramente abbracciare il fratello. Andiamo insieme a vivere questa vita senza ostacoli, senza pregiudizi.
Rientriamo al microfono su queste bellissime note dell'inno alla gioia di Beethoven e abbiamo sentito dalle parole del maestro Antonio Pappano, che ricordiamo questa sera a Roma alle 19:30 presso la Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica dirigerà questo concerto di cui ci ha parlato, concerto per Amnesty International dal titolo Prigionia e Libertà. E il maestro Pappano ci ha parlato non solo di musica, ci ha parlato anche di sentimenti, ci ha parlato di sofferenze di coloro che sono ingiustamente imprigionati, torturati, perfino uccisi, come sentivamo anche dalla voce del nostro ospite al telefono, Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Quindi sentimenti veicolati in questo caso dalla musica, questa importantissima arte che i fortunati ascoltatori di Roma potranno seguire nel concerto di stasera. Le prenotazioni ancora sono possibili sul sito santacecilia.it.
Bene, ricordiamo allora il sito amnesty.it per sostenere l'associazione.
Buon proseguimento d'ascolto allora con l'ornitorinco.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Diritti umani.